Il matrimonio è quindi l'espressione sociale più alta, esemplare, di ciò che stiamo indicando come il compito fondamentale del divenire soggetto. Cioè due che si sposano dicono proviamo a diventare soggetti. Aiutiamoci a diventare uomini. È un po' diverso dal dire facciamo su una roba, la tendina. E questo, il matrimonio, è l'espressione esemplare del nostro compito di diventare soggetti, lo è la forma sociale esemplare, perché tocca simultaneamente l'alleanza nella differenza che costituisce la stoffa sostanziale nel nostro essere soggetto, nel nostro essere uomini, no? Lo si dice, no, in termini un po' banali, perché questo è il laboratorio più incarnato e più, come si dice, dove ti butti dentro a testa in giù, no? A provare questa alterità unita, questa alleanza nella differenza. Anzitutto, mettendo in gioco la differenza sessuale, il matrimonio va a toccare la differenza stessa. Si comincia a capire da questi discorsi che la condizione sessuale è la condizione essenziale, al di là che uno si sposi o no, la condizione sessuale è la condizione essenziale che struttura la nostra identità, è la condizione essenziale della storia che noi costruiamo nel mondo. Cioè che la nostra umanità si possa e si debba costruire e trovare nella relazione e nella storia, differenza, relazione, storia, differimento, è legato al nostro essere parola che si fa carne, dal nostro essere animali simbolici, no? Al nostro essere, appunto, creature di parola. E in questo senso il matrimonio è l'esercizio più paradigmatico, più promettente e più pericoloso, pieno di forza, di costruttività e pieno di fragilità e di violenza, di questa nostra strana e straordinaria identità, no? Di creature simboliche, che non possono trovare l'identità se non nella relazione, che sono fatti di parole e di carne e di parola. Beh, è chiaro che la vita comune, l'unione sessuale, fare i figli, ma lì è il laboratorio che incendia questi elementi che strutturano l'umanità, no? Non so se trovate interessante questa maniera di riaccedere ai fondamenti dei legami della società umana, attraverso la psicologia, la linguistica, l'antropologia culturale, no? Cioè, magari noi chierici, noi abituati, appunto, ci indispettiamo perché ci portano via il discorso che noi tiravamo giù quasi dogmaticamente, no? Invece, vedete, almeno mi pare di intuire, sarebbe affascinante, no? Imparare con gli altri uomini, la maniera in cui gli uomini stanno vedendo queste cose e recuperare l'antica sapienza cristiana. Cioè, se tu vai lì come chiesa a dire è così perché è stato definito dal Papa. È una società appunto democratica che ha questi approcci scientifici parziali. Dopo tante volte procedendo con questo dogmatismo abbiamo anche canato. Per esempio, noi abbiamo tenuto duro su una concezione della sessualità finché siamo stati costretti a capire che l'amore sessuale è polivalente, ha diversi significati. Ma se no noi tenevamo la dottrina tradizionale, capito? L'ha detto il Papa anche precedente, ho capito. Allora, c'è la cosa che mi pareva, è impossibile vivere pienamente come soggetto senza assumere la sessualità, appunto, senza essere situato sessualmente. Cioè la libertà, appunto, deve strutturare tutta la dimensione affettiva e pulsionale, comunque, appunto, no? Questo vuol dire che la sessualità non è accidentale all'essere umano. Ecco, vedete queste robe qui, per esempio, anche la filosofia, non solo la teologia, non ha mai attribuito all'essere sessuale dell'uomo una nota di antropologia fondamentale. Cioè l'essere, la sessualità non è mai stata ritenuta un elemento fondamentale per capire appunto il soggetto. E le scienze umane invece ti obbligano a rileggere questa tua comprensione, no? Del fenomeno umano. La sessualità non è semplicemente accidentale all'essere umano, ma è costitutiva di lui come soggetto. E ciò che vogliono dire alla loro maniera i due miti della creazione nel libro della Genesi. Il primo, situando l'immagine di Dio nella coppia come tale, Genesi 1,27. Il secondo, ricordando che la creazione non è buona fin tanto che l'uomo non ha un di fronte, un altro simile. Sono queste proprio le parole, eh? Un altro simile. Genesi 2, no? Il quale passo di Genesi 2 mette in luce una triplice differenza. Anzitutto, la creazione non è veramente buona se non quando Dio ha donato un Isha a un Ish, quando non ha dato la donna all'uomo, no? Secondo, questa differenza, d'altra parte, è iscritta nella carne stessa, tanto che nessuno può essere il tutto dell'umanità, o se volete appunto, la maniera di essere uomini è la mancanza. La mancanza è costitutiva dell'umanità dell'uomo, la costola tirata via, appunto, il lato spostato per fare l'altro simile durante il sonno. È la metafora di questa mancanza a essere, senza la quale nessuno può vivere come soggetto. E infine, quindi differenza tra l'ish e l'isha, differenza nell'uno e nell'altro, nel soggetto appunto, in quanto nessuno dei due è l'uomo, no, è uomo solo nella relazione appunto. E la terza differenza per rapporto all'origine parentale, dalla quale bisogna separarsi per poter vivere in maniera autonoma. L'uomo lascerà suo padre, sua madre, si unirà. Sono queste tre differenze che umanizzano la famiglia, cioè che danno la possibilità di costruire l'alleanza familiare. Appunto, perché attraverso questa differenza, cioè Beauchamp lo fa capire benissimo, no? Dio, per creare, la grande fatica che fa è per separare, per separare, per separare. Se no c'è il caos, no? Attraverso questa differenza è l'alleanza che è resa possibile. E il matrimonio è evidente, no? Cioè ti sposi per allearti, per comunicare, per unirti, no? È vero, anzitutto a livello, diciamo, puntuale del faccia a faccia amoroso, la congiunzione dei corpi che richiede la loro differenza. È da comprendere da questo punto di vista come la somatizzazione di ciò che avviene in ogni atto di comunicazione verbale. Cioè, quello che dicevamo prima del rapporto io-tu trova nella congiunzione sessuale il suo dispiegamento, la sua epifania, la sua manifestazione, no? Il corpo diviene parola, manifestando a ciascuno la sua identità di altro simile. Quindi questo avviene, diciamo, nell'unione sessuale, diciamo, presa non temporalmente, no? Sincronicamente. Ma il matrimonio tende a questa alleanza nella differenza anche dal punto di vista del tempo, poiché il fatto di scegliersi un partner e farlo per sempre suppone che ci si stacchi da una ricerca immediata del Don Giovanni, no? La ricerca di oggetti d'amore sempre nuovi. e si rinunci a volere immaginariamente avere o essere tutto. Tutto questo può essere vissuto umanamente solo sotto il regime della promessa, con tutti i rischi inerenti a ciò che per sua natura è ricco solo in quanto incompiuto. Cioè, poi sta sposato anche 60 anni, no? Ma la forza di questa unione è ciò che... È ciò che aspetti, no? È ciò che prometti, è ciò che, verso cui insieme si sta andando. Appunto i rischi sono forti. Il rischio psichico è del riassorbimento dell'altro con la violenza, o inversamente il rischio di assorbimento di sé in un'oblettività fusionale dove uno si perde, no? O rischio sociale di conformismo mediante fusione della coppia nella regola sociale. Importante essendo allora solo mantenere la facciata di una coesistenza pacifica. O rischio di privatizzazione per riduzione del sociale alla coppia, o la sua libera decisione sempre variabile a seconda dei sentimenti del momento. Cioè, il regime di promessa permette tutti questi rischi. Però appunto vado veloce perché adesso non è che dobbiamo elaborare tutte queste cose, capirle tutte. Qui dobbiamo, come si dice, fare questo giro di osservazione sull'antropologia del matrimonio, vedendo questi punti d'accesso, dopo entreremo appunto. Per cui la fedeltà è difficile. Tesa com'è tra il rischio di annientare il tempo e la storia in una specie di sì sacrale, capito? Come se la fedeltà non fosse tutta da scrivere, no? L'hai solo promessa. O di sospendere appunto la fedeltà alla sincerità del momento, no? Per adesso. Magari domani poi. Cioè, nel primo caso la fedeltà è una sorta di ostinazione, no? Dove l'oggetto promesso viene quasi sacralizzato, messo lì in se stesso, valorizzato in se stesso, a detrimento di una relazione effettiva a colei o a colui a cui si è promesso, no? Nel secondo caso, cioè quello di sospendere la fedeltà alla sincerità del momento, si è sospesi alla verità dell'istante, che non può che rifiutare un impegno che sarà necessariamente sottomesso alle incertezze della variabilità dei sentimenti. E quindi è una sorta di narcisismo, no? Ed è un misconoscimento del carattere del momento della promessa che non prende senso se non iscritto nella durata. Tra queste due derive la fedeltà non può essere vissuta che se la relazione impregna l'oggetto promesso. Cioè si tratta di essere fedeli alla parola data a questa cosa come mediazione di una fedeltà a qualcuno. Cioè non è che sono fedele alla promessa che ho fatto. Devo provare a essere fedele alla persona a cui ho promesso, no? Come la fede, la fedeltà a qualcuno non può appoggiarsi su garanzie incrollabili. È fiducia. È fede giurata in lui senza altra garanzia che la fiducia stessa, la parola di fiducia data dall'altro in ritorno. Quindi atto eminentemente rischiato, tanto più che è un atto per sempre. Ma evidentemente atto eminente di libertà. Mancherebbe sicuramente qualcosa di grande all'essere umano se non fosse capace di pensare una cosa così. Se se non fosse capace una volta dentro la vita di rischiare la sua vita con un altro, per un altro, senza altra garanzia che la parola d'amore reciprocamente scambiata. È qualcosa di simile come la fede, no? Sulla tua parola getterò la rete. Sulla tua parola. Ora, quest'atto prematuro, ultima pennellata, poi mi fermo, Quest'atto prematuro costituisce, diceva Lévi-Strauss, un'avventura angosciante e uno sguardo sulle società lo fa vedere in maniera evidente, no? Dicevamo, siccome sta roba qui è una roba importante, nello stesso tempo, come si vede, è una cosa fragilissima, no? La società è in ansia, quindi cerca di controllare, e oggi che la controlla meno siamo in ansia tutti. C'è la crisi dell'istituzione, non è una roba giuridica, è una faccenda antropologica che riguarda tutti. Non è che ognuno fa quel che vuole, se no la barca